Buongiorno a tutti, io sono Paolo Bosi, lavoro al Centro d'Analisi delle Politiche Pubbliche di Modena insieme a Maria Cecilia Guerra, Massimo Baldini e altri che hanno contribuito a questa iniziativa a cui abbiamo aderito con grande piacere, perché è stato veramente un piacere di lavorare con gli amici dell'IRS su questa bella iniziativa e su altri che si sono associati. Il mio compito è un compito ingrato, sì. Missione impossibile, c'è scritto, anche se fortunatamente con un punto interrogativo, nel titolo del mio intervento, ma è appunto è un compito sfidante e impegnativo, è quello delle risorse finanziarie, vedere se ci sono risorse finanziarie per poter affrontare i temi, le riforme di cui si cominciano già a delineare alcuni profili negli interventi che hanno preceduto, e soprattutto di vederle anche così con un maggiore dettaglio nelle loro aree principali. Ma prima di poter parlare delle riforme bisogna vedere quanto si spende, no? Su questo punto si è soffermato molto Emanuele, no? A ampliare il quadro, e ha citato più volte questa cifra di 62 miliardi. Rivediamolo insieme, perché effettivamente nelle statistiche ufficiali noi non ritroviamo questa cifra, e quindi vi sollecito a riflettere su questa tabella. Questa tabella è la spesa per la protezione sociale allargata, questa è la differenza rispetto alle statistiche ufficiali, nell'ultimo anno disponibile, che è il 2010, con una classificazione che si richiama a una metodologia che risale molto tempo fa, quella della Commissione Onofri. Sulla base di questa riclassificazione, sui cui dettagli non entro, le prestazioni a protezione sociale prevalentemente pubbliche, ma non solo pubbliche, no, ammonterebbero a 450 miliardi, cioè quasi il 29%, quasi 30% del prodotto nazionale lordo. Non solo risorse pubbliche, dicevo, perché in questa tabella noi consideriamo anche altre componenti che hanno sicuramente una funzione di protezione sociale, ad esempio il TFR maturato nelle imprese private. Ad esempio una serie di prestazioni, di politiche attive nel mercato del lavoro che normalmente queste statistiche della protezione sociale non includono. Ad esempio, voce molto importante, le detrazioni fiscali nell'ambito dell'imposta personale dell'IRPEF, che soprattutto quelle per i familiari a carico e per i figli, hanno evidentemente una funzione perfettamente integrata con quelle. In questo senso quindi abbiamo un aggregato che è allargato ed è diverso. All'interno di questo aggregato, componendo e scomponendo le voci, in queste quattro grandi categorie che ci sono ben note, pensioni in senso stretto e TFR, escludendo però quel tipo di pensione che hanno una natura puramente assistenziale, dando una definizione allargata dell'assicurazione al mercato del lavoro che include anche stime delle politiche attive, assumendo invece la tradizionale definizione di sanità, che ha una sua, diciamo, logica self-contained, che non ha bisogno di ulteriori adattamenti, anche se sappiamo che ci sono delle aree di confine con l'assistenza che meritano delle considerazioni, e ridefinendo l'assistenza sociale arriviamo appunto a mettere a fuoco questi 62 miliardi, questo 4% del prodotto. Se volete vederlo nella loro dinamica, questa stessa classificazione, prendendo appunto come punto di partenza il 1997, anno della Commissione Onofri, queste sono le dinamiche della grande componenti. Un vecchio copione, dico, quando faccio vedere questa tabella, che ho fatto vedere tante volte, faccio vedere tutti gli anni ai miei studenti, e la tabella è sempre la stessa. Le pensioni sono aumentate, la sanità è aumentata, l'assistenza e le assicurazioni sociali, che erano le indicazioni delle voci che dovevano crescere, sono rimaste inalterate. La spesa complessiva, come vedete, è comunque aumentata. Le risorse per questo settore non sono calate nel tempo, il problema è come sono state impiegate. Un vecchio copione in cui le lamentazioni sono ben note. Il peso della spesa pensionistica è eccessivo e pare crescere. Il ruolo della spesa per ammortizzatori, incluse la componente delle politiche attive, è comunque limitato. La spesa sanitaria è elevata, ma non ha dimensioni allarmanti, e sicuramente si può prevedere che abbia comunque un suo trend naturale di crescita ineluttabile in regioni di fattori legati al progresso tecnico della medicina e all'anzianità. Mentre invece l'area su cui ci vogliamo concentrare è l'assistenza, no? È quella che presenta maggior interesse per il nostro convegno, per le nostre considerazioni. 62 miliardi, 4% del PIL. Vediamola più in dettaglio, vediamola anche scomposta nelle grandi componenti che corrispondono, no, ai grandi pilastri di servizio che fanno parte di questa spesa, e quindi la vediamo scomposta con quelle politiche che sono il sostegno delle responsabilità familiari, no? È questo, no, il lessico che abbiamo imparato dalla 328, in cui abbiamo incluso gli assegni familiari e le detrazioni per fiscali di carattere familiare. Abbiamo 17 miliardi che sono utilizzate in quella funzione. Il contrasto della povertà, abbiamo l'assegno per famiglie con tre figli, la social car, come vedete, 600 milioni, interventi del tutto irrilevanti dal punto di vista quantitativo. Troviamo invece pensioni sociali e troviamo anche una stima, per questo vedete una cifra così secca, 12.000, perché le statistiche non si soffermano neppure ad esaminare in dettaglio queste voci di spesa che pure sono così importanti, ma valutate in 12 miliardi, che ha questa funzione di contrasto alla povertà. Ma già da questo vedete che copre una particolare segmento della popolazione, non tutta la popolazione. Vediamo il grande capitolo della non autosufficienza dell'handicap, in cui ovviamente un ruolo principale ha la non autosufficienza delle persone anziane, che qui troviamo circa 16 miliardi, di cui 12,6 è l'indennità di accompagnamento, 8,8, quasi 9 dei quali riguardano la popolazione anziana, e poi altri, le pensioni per l'handicap, ciechi, sordomuti, eccetera, tradizionali. Infine, quegli 8,6 miliardi, su cui Emanuele si è soffermato spesso, questa valutazione della spesa dei servizi che vengono prevalentemente offerte a livello locale, dai comuni. Ed è questo il punto su cui noi ci soffermeremo, in cui si è sollecitato, no? Un trasferimento di risorse tra queste aree. Questa è la struttura della spesa, questi sono soprattutto nei grandi segmenti. Gli aspetti critici sono stati già detti negli interventi precedenti e corro veloce. Prevalgono anzitutto gli trasferimenti monetari. Se voi guardate la tabella precedente, praticamente l'offerta di servizi è soltanto all'interno di quegli 8,6 miliardi, e solo in parte lo sono, la gran parte, ma sono soltanto in parte, perché anche a livello locale avvengono dei trasferimenti di carattere monetario. Quindi possiamo dire che il 90%, no, di questa spesa è trasferimento monetario, non servizio. Prevale la spesa per anziani. Già la spesa per anziani prevale in generale, perché abbiamo visto che la spesa pensionistica è eccedente rispetto alle altre componenti della spesa, ma anche all'interno di questa area la parte degli anziani è preponderante. Nel contrasto della povertà, le pensioni sociali sono 4 miliardi, l'integrazione al minimo sono sicuramente per persone anziane, e la parte della non autosufficienza è in gran parte relativa alle pensioni anziane. Quindi abbiamo un welfare che effettivamente non ha ha ben pochi sorrisi, no? Per le famiglie dei giovani che hanno dei figli, eccetera. I programmi sono governati quasi integralmente dal centro, questo è stato già detto, non ho bisogno di soffermarmi, ha degli effetti molto mediocri in termini distributivi e basato su criteri di selettività assolutamente assurdi e imperfetti, con una differenziazione molto forte tra quelli che vengono utilizzati nei trasferimenti monetari nazionali, pensioni sociali, pensioni di integrità, assegni per i figli, per i quali non si è voluto intraprendere l'esperienza più o meno felice, ma comunque innovativa, dell'adozione dell'ISE nel grado di selettività, e invece quella parte che poi è vissuta in modo molto disordinato a livello locale, in cui invece quello strumento è stato utilizzato, e quindi frammentazione. Questi sono gli aspetti critici che caratterizzano questa struttura di spesa. Oltre a questo, però, ci sono anche delle altre voci. E ne ha fatto cenno Francesco nel suo intervento, quando ha detto non c'è soltanto la spesa pubblica, ma ci sono anche le spese di altri attori, cioè in particolare quella che viene fatta dalla famiglia. L'abbiamo messa nella tabella precedente, sono le ultime due righe, quelle in blu scuro, non so, forse le copro io con la lo copro il palco, ma lo troverete nelle tabelle del rapporto aggregato, in cui sono state inserite anche la spesa delle famiglie per assistenti familiari. Anche qui una stima, ma sono 9,2 miliardi, pensiamo, vengono spese solo per questo particolare servizio. Una stima molto rosa, un prezzo per una quantità, no? Avendo una valutazione di carattere, una stima, no? Di quanti siano il numero di assistenti familiari in Italia, per quello che sappiamo essere la remunerazione media di questo tipo di servizi, e anche la compartecipazione al costo dei servizi pubblici che avviene all'interno di quella componente degli 8,6 miliardi per i servizi che vengono fatti al comune, una cosa che è rilevata dall'Istra, circa un miliardo. Ecco, quindi ci sono altri 10 miliardi che si sommano, ma non sono solo questi, perché la spesa privata è anche molto rilevante anche per altri aspetti, e qui c'è quell'osmosi, no? Con il settore sanitario, perché nella spesa sanitaria privata, no? Molta di questa ha delle caratteristiche che potrebbe logicamente appartenere all'area delle prestazioni sociali. Quindi queste sono risorse che sono in gioco, non sono poche, ma vanno viste all'interno di questa logica, non nella logica con cui ci vengono normalmente presentate, in questi grandi capitoli. Questa spesa sanitaria out of pocket, come la chiamiamo, no, potrebbe arrivare a 30 miliardi, è una parte rilevante e molto legata al settore sociale, quindi ci sono molti ragionamenti da fare per integrare questa parte. L'IRSE, no, ha fatto dell'integrazione sociosanitaria il suo punto, uno dei suoi punti forti della sua operazione culturale di ricerca, no, e questo è appunto un punto che meriterebbe un grande approfondimento e ha delle implicazioni in termini delle modifiche delle strutture organizzative di cui ci ha parlato Longo nell'intervento precedente. Tutti hanno detto, rinviando agli interventi, la valutazione degli effetti distributivi della spesa attuale. È difficile poterla fare in modo completo, la si può fare solo con modelli di microsimulazione, in questo ci ha aiutato Massimo Baldini del CAP, che è molto bravo a fare questo tipo di analisi, e nel rapporto abbiamo fatto qualche esempio, no? Troverete delle tabelle dettagliate per tre istituti, per gli assegni familiari, per le pensioni sociali, per l'indennità di accompagnamento, e vedrete nella tabella anche analisi più disaggregate per decili, ma qui bastano queste cifre di carattere generale per vedere. Se non andiamo a vedere gli assegni familiari, c'è cioè uno strumento che sì, sappiamo benissimo, non è soltanto per il contrasto della povertà, no? Ha una sua funzione, una sua logica indipendente, no? Dal fatto che i figli devono essere sostenuti, i figli delle famiglie che non hanno grandi mezzi, ma però ha anche sicuramente una parte molto rilevante di funzione in questo senso di contrasto alla povertà. Noi vediamo che la metà della popolazione più ricca fruisce del 34% degli assegni familiari. È giusto che ce ne sia una parte, il 34% è troppa o troppo poca? Questa è una prima riflessione. Per le pensioni sociali, che sono invece una misura assolutamente means test, cioè basata sui mezzi, no? Sulla base però di criteri di selettività che noi riteniamo inadeguati, beh, un quarto delle pensioni sociali affluiscono a famiglie, non a individui, no? L'unità a cui valuto la distribuzione delle risorse a livello familiare, un quarto delle pensioni sociali vanno a pensionati che vivono in famiglie che appartengono al 50% della popolazione. Abbiamo preso la mediana, quindi non gli ultimi due decili, abbiamo preso la metà sotto e la metà sopra. Nel caso dell'indennità di accompagnamento, quasi il 60% dell'indennità va alla quota. E questo naturalmente lo sappiamo, l'indennità di accompagnamento è l'unico istituto, diciamo, non in testa, è un vanto se vogliamo dal punto di vista ideale, perché giustamente il disagio è qualcosa di universale che dovrebbe prescindere dalla condizione economica. Ma se stiamo parlando di fichi secchi, voi vedete che una cifra di questo tipo può indurre a fare delle valutazioni, anche se non piacevoli. Per fare un esercizio che è solo ipotetico, questa non è una proposta di politica economica, no? Se soltanto si azzerasse la spesa che va ai tre decili più ricchi, non alla metà più ricca, al terzo più ricco, si recupererebbero 4 miliardi di risorse, no? Che insomma, nell'ambito delle cose che stiamo dicendo, non sono pochi. 1,5 miliardi sarebbero relative alle pensioni e agli assegni. Quindi c'è dello spazio per fare delle operazioni che sono naturalmente complesse, difficili politicamente, ma non sono finanziariamente insostenibili. Si può quindi sperare di poter operare in questo contesto? Purtroppo ci sono molte nubi all'orizzonte, perché il contesto politico-istituzionale è particolarmente avverso, non quello più contingente, ma anche quello che è già stato disegnato in particolare nel progetto di federalismo, che come ci ha detto e come sappiamo bene è l'ambito all'interno dei quali noi dobbiamo ragionare per questo tipo di politica. Ormai non possiamo non pensare di poter ragionare al di fuori di questa prospettiva. E la legge 42, ci vorrebbe un convegno intero per approfondire questo tema, non fa delle scelte chiare, anzi, butto lì solo una battuta, è di ostacolo al processo di riforma. Perché i LEP non sono stati definiti, dovranno essere, è stato un rinvio ad una legge futura che non esiste, sono stati immaginati dei processi di adattamento temporale che sono estremamente confusi ed ambigui. È stata mantenuta una duplicità di finanziamento che è caratteristica della nostra struttura istituzionale fra lo Stato e le regioni e lo Stato e gli enti locali, e con opacità al riguardo, perché per quanto riguarda gli enti locali non sono neppure messe a fuoco le componenti della spesa che ci interessa. Si parla di funzioni fondamentali in forme estremamente aggregate rispetto alle quali sarà ben difficile capire quali di queste appartengono all'area che ci interessa. Questo ha portato a far sì che invece l'altra parte, quella rilevante delle regioni, si sia concentrata esclusivamente sul discorso della sanità, e quindi l'integrazione scomparsa dall'attenzione di questi documenti. La decretazione dei decreti legislativi, diciamo la verità, non, non posso dirlo io che sono un economista, però, ma è assolutamente vergognoso dal punto di vista qualitativo, non so se Valerio concorda su questo giudizio così tranchant, ma la produzione di decreti legislativi è veramente un rinvio al futuro e sono estremamente poco fruibili dal nostro punto di vista, e quindi viene meno completamente questa visione, no, di una che sia orientata a vedere, no, quest'area della integrazione sociosanitaria. Naturalmente i problemi non sono soltanto di carattere istituzionale, anche se questi pesano moltissimo, no, per poter realizzare le riforme. Purtroppo il discorso del federalismo è drammatico, perché quei stessi decreti, quella stessa decretazione è stata influenzata pesantemente dal fatto che viviamo in condizioni di emergenza assoluta. Io sono davvero molto, credo come tutti voi, molto allarmato, no, delle difficoltà che il nostro paese e più in generale ha e si stanno affrontando, e questo ha determinato una serie di tagli, no, non sempre razionali, che comunque su questa area hanno avuto degli effetti devastanti, secondo stime fatte da Alberto Zanardi, che si è occupato particolarmente di questa parte, no, e nel nostro lavoro. Secondo stime prodotte dall'ANCI, il taglio della spesa complessiva possono essere dell'ordine del 14% per i livelli degli enti locali inferiori. Secondo valutazioni, certo, abbastanza semplici, fatte su quanta parte di questi tagli possono gravare sul sociale, no, circa 1 miliardo in meno potrebbe riguardare gli enti locali, 1 miliardo di quegli 8, no, potrebbero essere tagliati in questa area. Se così fosse, sarebbe veramente una situazione molto grave, e soprattutto credo che l'aspetto più drammatico sia costituito dalla minaccia che può derivare dalla riforma fiscale e dalla riforma assistenziale, su cui mi soffermerò un momento più avanti, quando vedrò esattamente il punto in cui questo aspetto può diventare rilevante. Lo dico subito, comunque riguarda fondamentalmente le possibili riforme in tema dell'indennità di accompagnamento. Ecco, questa situazione rende sicuramente molto drammatica la situazione, e quindi uno potrebbe pensare che la risposta alla domanda da cui ero cominciato, una missione impossibile, debba essere positiva. Emanuele ci ha detto che effettivamente dobbiamo ragionare con le risorse che abbiamo. Quello che ho detto purtroppo dice anche un'altra cosa: queste risorse non sono affatto garantite. Se non c'è una difesa molto forte di questo quadro allargato, no, allora davvero le nozze sarebbero davvero impossibili. Se invece questo quadro va mantenuto, no, allora delle cose si possono fare, cioè utilizzando appunto meglio queste 62 miliardi. Si possono, riteniamo, fare importanti riforme. Come possiamo scusate, ho fatto un pasticcio. Ragioniamo sui pilastri principali, facciamo alcuni esempi. Quello che dirò adesso è così una sintesi molto rapida, ho ancora a mia disposizione ancora una decina di minuti, no, soltanto alcuni aspetti. Il rapporto li affronta con un maggiore approfondimento, ma lo stesso rapporto non vuole essere un quadro assolutamente esaustivo e completo. Vuole però dire che un quadro complessivo di contabilità l'abbiamo fatto, no? Ci sembra che alcune proposte siano robuste, poi si possono fare scelte diverse sui profili organizzativi, modificare in un modo o in un altro le risorse, però l'importante è aver chiaro che nei settori fondamentali alcune cose possono essere fatte. Proviamo a dire qualcosa per i tre settori delle politiche familiari, che vorrei distinguere in politiche di sostegno alle famiglie con minori, no? E politiche per l'infanzia, invece, che hanno anche molto a che fare con la produzione dei servizi, politiche di contrasto della povertà e politiche per la non autosufficienza. Proviamo a vedere alcuni esempi in questa direzione. Sostegno monetario alle famiglie con i figli. Nel decennio passato c'è stato un grandissimo dibattito su queste tematiche, no? Cito soltanto alcune di queste proposte senza neppure illustrarle. La dote per i figli, cioè una ridefinizione delle detrazioni all'IRPEF che sono state sviluppate ad esempio all'interno del libro bianco prodotto dall'ultimo governo del centro-sinistra. Lì c'è una proposta, no, che unifica, razionalizza, determinando così una unificazione di questi strumenti all'interno dell'IRPEF. Poi si è molto discusso da parti politiche diverse, no? Ma è entrato molto nel dibattito politico il problema del quoziente familiare, no? Poi dopo ci si è accorti, ad un esame più attento, che questa proposta aveva degli effetti distributivi assolutamente inaccettabili, non realizzava pienamente quelle finalità che gli stessi proponenti magari in buona fede pensavano avesse, e quindi quel problema è stato parzialmente accantonato. Di recente abbiamo visto la discussione in termini del fattore famiglia, anche qui una sorta di si è fatto fatica a capire di cosa si trattasse, ma alla fine si è capito che si trattava di nuovo di una soluzione che viveva pienamente all'interno delle detrazioni fiscali, con detrazioni di carattere sostanzialmente universale, particolarmente generose, no? E questa è una proposta che è ancora in campo. Nel passato, dicevo, altri, chiamo proposta Gorieri perché era una sua, è stato un suo punto di riferimento, e ha anche avuto il piacere di collaborare a questo tipo di proposte, era invece di trovare un'unificazione, no, del sostegno alle famiglie con i figli all'interno dell'assegno familiare universale, quindi non categoriale come ora limitato ai lavoratori dipendenti, ma a tutti i cittadini, no, ma però selettivo, nella logica dell'universalismo selettivo, e visto però dal lato della spesa, cioè visto come spesa, cioè separato, no? Spostare l'argomento sul lato della spesa. Queste sono alcune delle proposte di cui si è discusso e si discute. Bene, non tutte sono praticabili alla luce delle risorse che sono disponibili. Lì abbiamo visto ci sono 17 miliardi. Il nostro punto di vista, e qui i fichi sono particolarmente secchi, no? Potrebbe essere quella che con 15 miliardi si potrebbe realizzare, attraverso una forte razionalizzazione dello strumento della selettività dell'ISE, no? E facendo riferimento a proposte che sono state sviluppate in passato, in particolare quella dal lato della spesa, dell'assegno familiare, si potrebbero ottenere dei buoni risultati distributivi, no? Utilizzando soltanto una parte, la gran parte, una parte di queste risorse, diciamo 15 miliardi. Queste erano le valutazioni che allora si facevano, anche attualizzate al momento d'oggi. Il vantaggio di fare questa operazione all'interno della spesa sono ben note, sono quelle che consentono di fare un assegno che possa prendere in considerazione la famiglia come punto di riferimento per l'effettuazione della selettività. Problemi invece che da sempre incontra delle difficoltà all'interno dell'imposta personale sul reddito. Quindi noi riteniamo che in questo settore, no, la possibilità di un intervento esista anche risparmiando alcune risorse che però non devono essere destinate ai tagli, ai recuperi di bilancio, ma devono diventare degli strumenti per allargare invece i vincoli in altri capitoli che sono quelli del contrasto alla povertà e quello delle politiche per i servizi per le giovani famiglie, che se no restano molto lontane dal welfare, no, perché ad essi non guarda. Ecco, per fare questo però bisognerebbe contare su un miglioramento della selettività dell'ISE negli istituti attuali, quindi applicarla anche negli assegni sociali, nell'integrazione al minimo, e attraverso questo ottenere delle maggiori risorse che vanno in questa direzione. Questo strumento ci consentirebbe di avere appunto un potenziamento dei trasferimenti monetari alle famiglie sulla base familiare con un ISE riformato. Potrebbe dare anche una disponibilità di 1 miliardo, sarebbe comunque 10 volte tanto quello che si è stanziato per il piano Nidi in passato dei governi di centro-sinistra, per attuare delle politiche di servizi per l'infanzia e per i minori a livello locale. Vediamo un'altra area, non meno importante di quella che abbiamo appena toccato adesso, politiche di contrasto alla povertà. È molto vicina a quella precedente, perché ovviamente sostenere le famiglie con i figli significa sostenere la povertà in parte. Qui si è avuta una profonda trasformazione delle modalità di intervento dello Stato negli ultimi anni. No? L'esperimento della social card ha proprio l'idea, no, che si è modificato un modello che aveva come punto di riferimento la ricerca non riuscita della definizione di uno strumento universale, reddito minimo di inserimento per intenderci, e invece al passaggio alla social card, che è classicamente la tipica proposta di una visione del welfare minimale, no, che con una maggiore attenzione alla povertà assoluta e non più invece a quella ragione di uguaglianza che magari nelle forme più utopiche, no, arrivavano a reddito minimo, a reddito vitale, eccetera, no, che su cui abbiamo tanto dibattuto, diciamo, una decina di anni fa. Questo è quello che c'è in campo, ci sono delle proposte anche di lievemente estenderlo in modo, mi sembra, poco chiaro, no? Esattamente nella delega della riforma per l'assistenza. Però partendo da quello, cioè con un atteggiamento diciamo molto fattivo che parte da ciò che c'è, no? Ci sono state delle proposte, sono già avanzate, la proposta più recente, quella avanzata dalle ACLI, viene chiamata così, insomma in questi termini l'abbiamo ricordata, in cui appunto partendo appunto dall'idea di attacco alla povertà assoluta si prevede un'estensione di quel gracile strumento che è la social card per pian piano, no? Associandovi anche una quantità di servizi di inserimento che consentono di ottenere un intervento che sia più dignitoso che non quei 600 milioni che sono attualmente relegati in questo tipo di intervento oggi. Il costo di questa proposta è significativamente più elevata, ma comunque non elevatissimo, di oltre 2 miliardi. Un'altra proposta invece che si rifà diciamo alle tradizioni del reddito minimo investimento è stata elaborata appunto in sede dell'IRI, se ne trovate a maggiori dettagli nel rapporto. Qui abbiamo invece effettivamente una integrazione economica alle famiglie povere, selezionate sulla base di appropriati meccanismi di selettività, in cui ci sarà l'ISE, ma ci saranno probabilmente anche altri strumenti, perché non sempre l'ISE arriva a valutare correttamente le povertà estreme, e soprattutto che ci siano questo elemento essenziale di questa proposta, che sono i servizi di inserimento. L'articolazione di questa proposta sarebbe più elevata, 5-7 miliardi, di cui 4 trasferimenti monetari, 1,7 diciamo i costi di questa importante componente di servizi di inserimento. Ecco. Per ottenere risorse per muoversi in questa direzione, verso i due, verso i più ambiziosi 5-7, è chiaro, abbiamo bisogno di un po' di quei fichi che vengono dalle risorse familiari. È doloroso farlo, ma questo vi dà un'idea, no, della concretezza con cui noi cerchiamo di ragionare in questo terreno. Quindi 1 miliardo dalla pensione sociale, 3 miliardi dalle pensioni integrate al minimo. Come si fa? Si fa che le pensioni integrate al minimo sono destinate ad affievolirsi nel tempo, perché non esistono più come istituto nuovo, no? Quindi vivono soltanto quelle esistenti. L'importante è finalizzare quelle risorse, congelarle, no? In modo tale che vadano a questa destinazione. E un altro po' va utilizzato nella fonte che ho appena citato. Questo è il secondo pilastro, no? Quindi cominciamo a vedere quali sono i confini, no? Stretti, angusti, però di cose che sono fattibili, possibili. Il terzo capitolo è quello delle politiche per anziani non autosufficienti. Qui dobbiamo porci con una prospettiva di ampio respiro, no? Dobbiamo pensare a un programma che sia all'altezza di questa fatale invecchiamento della popolazione, che porterà comunque a un innalzamento enorme dei bisogni in questo campo, no? E quindi dobbiamo ragionare sia nel breve sia avendo in mente una visione di più lungo periodo. Nel breve periodo la riforma principale, già stato detto, riguarda fondamentalmente la riforma dell'indennità dell'accompagnamento. Questa, come è stato detto, va regionalizzata, no? Va resa là dove questi strumenti possono essere più accuratamente gestiti. Deve essere soprattutto condizionata all'acquisto di servizi di cura, e quindi deve essere data a seconda del grado di bisogno, e quindi potendo distinguere, come abitualmente si fa, se una disabilità, un'autosufficienza è lieve, è media o grave, quindi che l'assegno sia graduato al grado di disabilità, cosa che adesso invece non avviene. E anche qui un duro problema di fichi secchi, no? Domandarsi se per in qualche parte non possa essere resa moderatamente selettiva. È molto doloroso, almeno per me è quasi un insulto etico dire che un non autosufficiente non abbia comunque, però vediamo che almeno una fase transitoria, questo è un tic, naturalmente le misure si possono poi discutere. L'importante però ci sembra che sia la regionalizzazione, il condizionarlo all'acquisto dei servizi di cura e renderla graduale sulla base del grado di nato. Proposte sono state elaborate in studi fatti da Lis, da Gori, da studiosi anche del nostro centro che gli hanno partecipato, che già citavo, che fanno vedere dei passi che si possono fare subito con le risorse che si hanno. Nel rapporto trovate descritto meglio queste cose, ma bisogna pensare anche più avanti, perché facciamo vedere con qualche valutazione che se vogliamo avere un programma per la non autosufficienza che sia paragonabile a quello, ad esempio, che realizzato in Germania, no? Il modello tedesco, quante volte l'abbiamo studiato e visto, no? Come un punto di riferimento, non dico proprio quello specifico, ma comunque quell'idea, no? Di avere la presa in carico delle persone, la definizione dei loro bisogni, la definizione del grado in autosufficienza, la predisposizione di un programma individualizzato, la scelta eventualmente tra l'offerta di servizi oppure un trasferimento monetario laddove i servizi non esistono o quando invece è preferibile questa situazione per il beneficiario. Quando, se vogliamo questo, ci vogliono maggiori risorse, no? Almeno 10 miliardi. Dove si possono trovare queste maggiori risorse? Un'idea che poniamo è quella eventualmente di pensare alla contribuzione sociale che attualmente viene utilizzata per il sistema pensionistico. Cioè si potrebbe dire che due punti dei contributi sociali che oggi contribuiscono al pagamento delle pensioni, no? Siamo in un sistema di ripartizione, adesso sto parlando invece dei diritti sulle pensioni future, verranno destinati non per pagare delle pensioni ma per dare accesso a un'assicurazione per la non autosufficienza quando una persona diventa anziana. In poche parole, il dramma dell'anziano non è tanto avere una pensione alta o bassa, è che se non autosufficiente ha bisogno di molte risorse, se non autosufficiente no, invece no. Questa è l'idea che sta dietro, questa è la visione di lungo periodo, no? Che richiede della gradualità. Ultima slide, perché Emanuele ormai mi richiama all'ordine. Voglio prevenire un'obiezione, va bene, ma questo disegno che potremmo discutere insieme, vedere ancora meglio nella sua fattibilità, ma cosa ha a che fare con i grandi problemi che si dibattono oggi nel dibattito politico? Ci sono quei gravissimi problemi che dicevo della riforma fiscale e assistenziale. Lì dobbiamo stare molto attenti, lì il rischio che le risorse vengano utilizzate in un altro modo è gravissimo. Nella delega si parla anche lì di regionalizzazione delle unità d'accompagnamento, ma non si parla di definizione dei diritti dei cittadini, no? Quindi c'è veramente il rischio e il fondato sospetto che quella abbia una finalità soltanto, no? di accaparare delle risorse che servono per fare i tagli. È un punto delicatissimo quello, no? Quindi accettiamo l'idea della regionalizzazione che può venire in varie forme, ma però bisogna stare molto attenti che questa deve essere poi finalizzata, ad esempio le proposte che abbiamo fatte. Ma ci sono anche altre, un'ultima osservazione che si fanno, ma non è di questo che si sta parlando oggi. Oggi si parla di riforma per la crescita, no? un ulteriore decreto per la crescita. Quali contenuti ha queste leggi? E vedete che anche inaspettatamente nei settori meno propensi alla tassazione patrimoniale come la Confindustria oggi si parla di imposta patrimoniale, no? E si parla di politiche che siano a favore delle imprese, riduzione del costo del lavoro, si dice aumento dei redditi bassi dei lavoratori per mantenere i consumi. Sono queste le proposte che si stanno discutendo. Beh, noi abbiamo dimostrato che le nostre proposte non toccano nulla di questo altro livello di discorso, perché il discorso che abbiamo fatto è fatto totalmente all'interno di quei 62 miliardi che già oggi vengono impiegati in quella direzione. Quindi le altre cose di cui si parla a livello di politica economica, farla patrimoniale o non farla, se farla utilizzare per fiscalizzare i contributi sociali, io aggiungerei non solo quelli del settore dell'industria, ma anche quelli dei servizi di cura per poter ottenere un mercato che non sia un mercato nero come quello è attualmente delle badanti, no? Questi due discorsi sono perfettamente compariti dal punto di vista finanziario. Quindi ho finito. Riformare si può partendo dalle risorse disponibili. Grazie.